Voi ascoltatemi! Ascoltate! La fratellanza ha gli occhi puntati qui, su di noi! Sull'ammiraglia, la perla nera! E cosa vedranno? Topi impauriti a bordo di una nave alla deriva, no! No, vedranno uomini liberi! E libertà! E quel che vedrà il nemico sarà il lampo dei nostri cannoni! E udrà il fragore delle nostre spade e si renderà conto di quel che valiamo noi! Grazie al sudore della fronte e alla forza delle nostre schiene e al coraggio dei nostri cuori! Signori, sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sì! Il vento è dalla nostra parte! Non ci serve altro! Sì!
Buonasera a tutti, benvenuti qua nella sede di Casa Pando Novara. Io sono Sara e questa sera abbiamo deciso di fare questa conferenza che tratterà il cammino gentile tra passato, presente e futuro e il cammino del militante, come divenire uomini di pietas e seguire quindi anche la traccia lasciata da Venner. Per questa conferenza abbiamo... Sono felice di avere qua ospiti Giuseppe Barbera dell'associazione Pietas, nonché è stato nominato Pontefice Massimo, e l'associazione Fons Perennis con Luca e Andrea. Allora, faccio una breve introduzione proprio per capire il perché di questa conferenza. Devo leggere, vi chiedo scusa perché purtroppo la memoria è quella che è. Allora, dopo il forzato comunque periodo di isolamento obbligatorio che c'è stato, l'animo umano è stato spinto verso un maggiore individualismo. Gli stessi insomma carcerieri hanno creato la formula risolutiva all'oscurantismo, dando la luce con un pacchetto di provette studiate ad hoc per uscire dall'isolamento forzato e ricreare una finta illusione di libertà, ma sempre controllata dal materialismo. Ma cosa vuol dire libertà? La libertà, e qui cito il dizionario, è uno stato di autonomia essenzialmente sentito come diritto e come tale garantito da una precisa volontà e coscienza di ordine morale, sociale e politico. Conquistare, mantenere libertà o rivendicare libertà. Ogni individuo ha un senso di libertà creato dal suo punto di vista, perché essa è opinabile. Idealmente, se si chiudono o si costringono in uno spazio molto ristretto delle persone, esse proveranno un senso di libertà appena si ritrovano in uno spazio leggermente più grande rispetto al precedente, ma in realtà si è sempre in gabbia. L'essere umano ormai ha perso il senso della pietas, quel sentimento del dovere, così indicato nel dizionario latini, cioè il doveroso affetto per i genitori, i figli, i congiunti, per gli amici, il doveroso sentimento di giustizia per gli uomini e per gli dèi, per tutte le idee religiose, dunque tolleranza e rispetto globale. Con Virgilio il concetto di pietas si arricchisce di humanitas e misericordia, arrivando ad includere la comprensione della sofferenza altrui. Ecco, noi abbiamo perso tale sentimento per trasformarci in automi. Ci si sveglia al mattino e inizia la classica routine, cioè ci si prepara per andare a lavoro, si percorre abitualmente la solita strada e si affronta la propria mansione, indipendentemente da quella che sia, quasi con indifferenza. Tornati poi a casa, si cerca di ristoro con le proprie famiglie, con i propri cari, in gesti che però giorno dopo giorno si fotocopiano, sempre uguali a se stessi. La sostituzione dell'uomo con il robot è forse già avvenuta, realizzando così le visioni dei romanzi di fantascienza? Beh, in questo caos si sta perdendo di vista la stella polare. La confusione fa smarrire le tappe da raggiungere, ciò che impedisce di essere un replicante ma ritornare umano. Allora lo sguardo mi è caduto sulla via della tradizione romana. nostra per sangue ed eredità, ma che abbiamo dimenticato come fosse una qualsiasi reliquia da andare a vedere ogni tanto in museo. Messa e viva dentro di noi, è solo da risvegliarne il suo centro, il suo fuoco. Così in questa ricerca dell'ordine ho pensato proprio alla tradizione gentile, le buone azioni, le buone parole, i buoni pensieri che non siamo più capaci di fare. I valori del Mos Maiorum, dei romani di epoca arcaica, riconosciuti universalmente come sani, si fondano non soltanto sul perseguire comportamenti sani e corretti, ma anche sul rispettare gli dèi attraverso i riti, sull'onorarli, rispettando quanto più possibile la comunità umana e cercando di costruire una società fondata sul rispetto reciproco, sulla concordia o sulla sintonia. Essendo anche un militante all'interno di Casa Pound, ho cercato di capire come i due cammini possano intrecciarsi, come possiamo riprendere il cammino di Venner, di cui forse in questo periodo ho sentito le parole in maniera molto forte. Io mi do la morte al fine di risvegliare la coscienza assopite. Mi ribello contro la fatalità del destino. Insorgo contro i veleni dell'anima e contro gli invasivi desideri individuali che stanno distruggendo i nostri ancoraggi identitari. Prima su tutti la famiglia, intimo fondamento della nostra civiltà millenaria. Mentre difendo l'identità di tutti i popoli a casa propria, mi ribello nel contempo contro il crimine che mira alla sostituzione dei nostri popoli. Mai come in questi mesi queste parole le ho sentite come un presagio ormai in via di avverarsi. Mai come in questi giorni sento il bisogno di ritrovare il centro delle nostre tradizioni per difenderle e per difendermi. E a questo punto lascio la parola subito a Giuseppe.
Grazie. Grazie Sara. Un'introduzione cosciente su quello che è il momento storico che noi stiamo vivendo. Un momento nel quale l'essere umano sta perdendo totalmente cognizione di se stesso, della propria personalità e della propria individualità. Noi oggigiorno non siamo più educati a distinguere l'anima dallo spirito, non siamo più educati a comprendere come siamo fatti, di cosa siamo fatti, cosa ci muove, quali sono i nostri obiettivi, qual è il fine della vita. Tutti i grandi filosofi delle epoche storiche passate si sono posti la grande domanda: chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo? E i grandi vati della storia, da Omero a Virgilio, hanno sempre cercato di esporre la risposta a questi interrogativi. Risposta che nella tradizione classica non giunge come un dogma al quale bisogna credere fermamente e uccidere per esso, no? Nella tradizione classica la risposta arriva tramite uno strumento che è il rito, la pratica. Per esempio, pensate ai misteri eleusini, misteri. Misteri non significa arcani. Misteri nel mondo antico sono dei riti e i mistici sono coloro i quali sono iniziati a questi riti. Invece noi con il cristianesimo abbiamo un'alterazione ontologica delle etimologie, quindi le parole cambiano senso, e allora il mistero antico diventa per esempio il mistero della fede, e quindi non si tratta più di una rappresentazione ma di un dogma. E così allo stesso tempo gli arcani diventano qualcosa che non deve essere più ricercato, no? Bene, in località come Eleusi, nell'iniziazione ai misteri eleusini, che cosa avveniva? C'erano delle rappresentazioni rituali, quindi si facevano i pellegrinaggi, c'erano dei simboli portati in pellegrinaggio, e queste cose rappresentavano qualche cosa che ognuno doveva capire, interpretare, intendere per giungere alla sapienza, per giungere alla risposta. Il rito e i suoi simboli erano lo strumento per giungere a queste risposte. Nel momento in cui noi veniamo privati dei riti, i quali vengono sostituiti da dei dogmi, in automatico non abbiamo più lo strumento della risposta. Che cosa accade? Accade quello che purtroppo vediamo nella favola di Pinocchio, i ragazzi che vanno nell'isola dei balocchi e qui giocano, bevono, fumano, diventano ignoranti, nel senso proprio del termine, che ignorano. Diventano ignoranti, arriva un signore col cilindro, l'industriale di turno, i ragazzi si trasformano in asini e lui se li compra. La società di oggi è la realizzazione di questo disegno. La società di oggi è una società dove, se voi guardate dalla Gelmini in poi, si è puntato proprio alla distruzione sistematica della scuola. Quando Giovanni Gentile fa la sua riforma, Giovanni Gentile vuole rendere l'italiano un uomo libero. E quindi, è vero, si studiava di più, ma quando mio padre è morto, decantava a memoria Foscolo, I Sepolcri, che se li ricordava dalle scuole elementari. Oggi a malapena i bambini escono dalle scuole elementari che non hanno fatto neanche il passero di sì, cioè, veramente siamo a dei livelli. Pascoli non è studiato, e tutte quelle poesie che studiavamo noi da ragazzi non si fanno più. E poi senti alla radio gli speaker che parlano, ieri sentivo Radio 101, gli speaker che dicono eh sì, la memoria, perché nessuno riesce a ricordare oltre i 45 minuti. Io nella mia vita ho conosciuto persone che leggevano un libro e poi ve lo replicavano a memoria, ma anche dopo una settimana. Io ho avuto un padre che mi ha insegnato a leggere in contemporanea più libri, e quando di fronte ad altre persone lo facevo pensavano che li prendessi in giro. Oppure tipo leggere e mentre leggi ascolti una persona che ti parla. Sono delle tecniche, Giordano Bruno ha scritto libri, trattati su questo. I gesuiti ne hanno fatto una scuola che è durata per secoli e ancora oggi loro questi strumenti li utilizzano. Però al popolo vengono tolti, perché il popolo deve essere un robot. L'uomo deve essere uno strumento che va a svolgere il lavoro per l'industriale di turno. Questo è il problema, l'alienazione dell'essere umano. Questa alienazione avviene proprio togliendogli la cultura. Nel momento in cui le persone divengono ignoranti, possono essere gestite. Purtroppo questo processo si è avviato 2000 anni fa, perché nel momento in cui l'imperatore Flavio Claudio Giuliano fa un importante editto nel quale vieta ai retori cristiani di insegnare a scuola e dice voi non potete insegnare a scuola perché voi andate a scuola e dite che quelli che per noi sono libri sacri come l'Eneide, l'Odissea, l'Iliade in realtà sono favole e voi così distruggete la nostra cultura, lo state facendo apposta. E i cristiani lo dicono, vogliono creare il cristoforo, l'uomo nuovo portatore del Cristo, portatore di questa nuova visione. E questa visione ha proprio lo scopo di distruggere la società antica. È vero che Roma distrugge Cartagine, ma secondo voi quelle elite che vivevano a Cartagine, i ricchi di Cartagine, sono morti con Cartagine o sono scappati? Una caratteristica di Cartagine, ad esempio, sono i riti di sacrifici dei bambini. Ma oggigiorno ci sta una nuova storiografia politicamente schierata che vuole appositamente distruggere il mito della romanità, che oramai il mito della romanità dice ah, sei tradizionalista romano, allora sei fascista. Non puoi più parlare di romanità in senso libero, svincolato, no? Allora in automatico poi cercano di legare, perché poi è proprio chi gestisce la cultura che vuol fare questo, cercano di legare il mito della romanità ad un ambito politico e stanno creando il mito di Cartagine legato all'ambito politico opposto. Quando negli anni 70 l'ONU finanzia gli scavi archeologici di Cartagine, proprio è consapevole dell'idea che vuole riportare Cartagine in auge. I cartaginesi sacrificavano i bambini. Oggi cominciano a dire no, ma non è vero, sapete, non c'erano questi sacrifici di bambini. Invece gli scavi degli anni 70 hanno dimostrato che quello che dicevano le fonti antiche dei romani era vero, che questi sacrificavano bambini, ma lo dicevano pure i greci. Allora poi arrivano gli storici faziosi, politicamente schierati, no, ma i greci, i romani parlavano per propaganda perché volevano abbattere i cartaginesi e quindi parlavano per propaganda. Il romano, pur di non mentire, moriva. Abbiamo numerosi casi attestati in Tito Livio e altri di persone, di personaggi che di fronte alla possibilità di mentire hanno preferito dire la verità e morire. Numerosissimi. Gli stessi legionari trovati a Pompei, poi stanno cercando di smontare pure questo mito, sono rimasti a Pompei che è esploso il vulcano. Non hanno ricevuto l'ordine di andare via, o forse gli è stato dato l'ordine di restare sulle mura per evitare di creare disordini. Questi sono rimasti fermi sulle mura nonostante stava arrivando un fumo di lava che li avrebbe travolti e uccisi. E quindi il romano aveva il concetto del rispetto della parola e considerava sacro il non mentire, tanto che al senatore romano era fatto divieto di occuparsi di attività di commercio. E abbiamo anche attestazioni archeologiche che ce lo dimostrano, perché sono stati trovati numerosi documenti che attestano che gli schiavi liberati, quindi liberti, poi gli venivano intestate le attività commerciali. Quindi il senatore romano poteva avere il terreno, aveva il bosco, faceva la legna, che all'epoca il carburante del mondo antico era la legna, no? A casa il fuoco con quello si faceva, e mica col gas. E poi vendevano magari il vino, l'olio, questi prodotti che facevano dalla terra. Ma loro potevano produrli, non potevano avere l'attività di commercio. Perché? Perché l'attività di commercio si fonda su quella che i romani chiamavano la mendaccia. E quando i romani descrivono la loro guerra con Cartagine, dicono: è la guerra tra la lealtà e la mendaccia. Caratteristica di questa comunità commerciale che è Cartagine è proprio il mentire, perché il mercante arriva in un posto, sbarca, scende tutte le sue stoviglie, i vasi, quello che volete, dice: vedi, noi facciamo questi, compralo. No, non si spezza. Il giorno dopo quello è partito, vi si rompe il piatto caduto a terra e non lo trovate il mercante perché è già andato via. E quindi ciò che i romani dicevano, il mercante è portato a mentire. Nella visione romana, noi dentro il nostro corpo, oltre all'anima e all'intelligenza e allo spirito, abbiamo un elemento che si chiama genio, che è il daimon di Platone. È qualcosa che nasce dalla nostra anima quando viene purificata, quindi Rea Silvia che genera Romolo e Remo, però appunto sono due gemelli, uno buono e uno cattivo. Nel mito, perché Romolo uccide Remo? Perché Romolo traccia un solco e dice: queste mura sono sacre, muoia chiunque le violi. Remo scavalca il solco prendendo in giro Romolo. Ma quale mura? Dov'è? Cosa significa? Che dentro di noi c'è una parte che lavora per la costruzione del sacro e poi c'è un'altra parte di noi, il nostro Remo interiore, che lavora per la distruzione del sacro, cominciando a ridicolizzarlo, a metterlo in giro, eccetera. E quindi l'uomo romano, che deve rifondare in sé la sua Roma, città sacra, cosa deve fare? Deve, per forza di cose, uccidere il suo Remo e coltivare il suo Romolo. Direbbe Platone, coltivare l'agato daimon, cioè portare il genio interiore ad essere superiore. Qual è l'azione principale per portare il genio ad essere superiore, creativo, realizzatore? L'azione principale è la lealtà. Cioè, un uomo non può mentire se segue una via tradizionale come quella romana. E infatti voi prendete le fonti, vi studiate tutto Tito Livio, vi studiate quello che volete, non troverete un caso di un console romano, di un dittatore che è andato a parlare, o di un'ambasceria che è andata a parlare con lo straniero, abbia mentito. Hanno sempre detto la verità e si sono sempre posti in maniera giusta. Perché Roma, che cos'è? La proiezione della giustizia in terra. Quando noi leggiamo allo specchio la parola Roma, leggiamo amor. Quindi Roma è il riflesso speculare di un concetto di amore in terra. Quest'amore come lo diffondi agli uomini? Con il diritto, l'elemento che hanno inventato i romani. Quindi l'essere umano, nel momento in cui ha il diritto, ha la possibilità di raggiungere la libertà. Leggiamo Marco Aurelio, i pensieri. E Marco Aurelio non solo un imperatore, come ogni imperatore è anche pontefice massimo dei Romani. E infatti i suoi diari sono un testo spirituale altissimo. In questo testo spirituale lui vi parla del raggiungimento della libertà interiore. Cioè noi siamo liberi quando siamo liberi dentro. Il dire c'è una situazione difficile, c'è una situazione complessa. Io me ne frego di questa complessità, decido di andare oltre, decido di rendere tutto semplice e più facile, è un gesto di libertà interiore. La questione di dire, di vincere le proprie paure, perché il percorso dell'uomo tradizionale è l'abbattimento degli istinti e delle paure, che attenzione, anche qui a causa del cristianesimo, noi abbiamo purtroppo una percezione alterata anche di questi termini, perché se io vi dico abbattere gli istinti, voi penserete allora quindi uno deve fare come un monaco, non deve avere rapporti, non deve mangiare la carne. No, si può avere il rapporto, si può mangiare la carne, è una cosa umana, però non va fatto in maniera animalesca, va fatto con un controllo interiore. Del resto, chi di voi ha dei figli, nel momento in cui il figlio a tavola mangia e fa gna 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 gna, voi che cosa gli dite? Mi raccomando, mangia con contenimento, non sembrare un animale. Ecco, lo scopo dell'essere umano è umanizzarsi. Ora, che tipo di magia c'è dietro Roma? Quando studiamo il mondo romano, studiamo le leggi di Cicerone. Nelle leggi Cicerone menziona che era vietata la magia nera. Quindi era vietato evocare delle divinità per fare del male a qualcuno. Loro, magari il console votava se stesso agli dei per vincere la battaglia. Ma quando leggete che a Roma c'erano per esempio le defezioni, queste tavolette di piombo dove qualcuno malediceva un'altra persona, che erano dei riti magici che venivano dall'Oriente, le leggi romane li vietavano. Cioè, l'uomo pio romano non poteva fare questi riti. L'uomo pio romano poteva evocare Marte per chiedere di avere la forza di abbattere il nemico, poteva evocare la divinità che difendeva la città nemica e dire vieni con noi romani che avrai un culto migliore, che noi siamo giusti mentre questi che tu stai difendendo sono degli ingiusti. Quindi c'era un rapporto tra l'uomo e la divinità dove l'uomo parlava al pari alla divinità. Infatti l'uomo romano non si inginocchia, l'uomo romano prega in piedi. E questa la differenza. Quando giunge il cristianesimo, giunge proprio con l'intento di abbattere il mondo romano. Infatti costringe gli uomini a pregare inginocchiati. Dopodiché li spinge al peccato. Non esiste nella tradizione romana l'idea del peccato. Sì, Romolo dà la possibilità del perdono, perché Romolo, quando fonda Roma, fonda l'asilo e dice chiunque abbia una colpa viene nell'asilo e gli verrà perdonata, però in cambio deve lavorare per il miglioramento di questa società che noi stiamo creando. Perché voi dovete pensare che quando Roma nasce tutto quello che c'è intorno non piace a nessuno, e quindi le persone scappano a Roma nell'intenzione di creare una nuova società, e questo è il grande sogno di Romolo. E se voi studiate a fondo la storia romana, Roma non ha mai fatto una guerra per conquistare un territorio. Sono sempre stati gli altri che gli hanno fatto la guerra a Roma, perché gli dava fastidio che Roma esistesse. Come il primo caso, quando dice c'è il ratto delle Sabine. Anche qui purtroppo noi abbiamo, da un punto di vista storico, delle alterazioni che derivano da delle interpretazioni faziose a livello politico. Cioè io ho sentito guide turistiche al Foro Romano che dicevano alle persone il ratto delle Sabine è stato il primo stupro di massa della storia. Ma che cosa state dicendo? Il ratto, pure mio padre ha fatto il ratto. Che vuol dire? Mio padre all'epoca si faceva ancora, 1979, quando è stato, e lui è andato da mio nonno, gli ha detto voglio sposare tua figlia. Mio nonno gli ha detto ma no, ma mia figlia è così, è colà, è una persona difficile, non è adatta a te, quindi Mio padre si è messo d'accordo con mia madre, è andata a prenderla sua cugina, l'ha portata a Reggio Calabria in un posto dove si era messo d'accordo mio padre col vescovo che lo conosceva, lo faceva eccetera, perché nonostante fosse pagano anche vari vescovi e sacerdoti pure cattolici lo stimavano, e gli ha dato il permesso di fare il matrimonio. Quindi all'epoca che ci si sposava sempre con il matrimonio cattolico, fecero questa cosa. Era una cosa comune, no? La cosiddetta fuitina. Si sono ripresentati poi a Crotone, che erano già sposati. Se noi leggiamo bene le fonti romane, ci dicono che i romani chiesero ai Sabini le donne e i Sabini si rifiutarono. Ma i Sabini vivevano lì, sull'Esquilino. I romani vivevano sul Palatino, sul Campidoglio, e stavano lì, erano ragazzi che frequentavano quelle ragazze. Quindi il ratto delle Sabine non è che è stato uno stupro di massa, è stato che i ragazzi si sono organizzati in massa con tutte le ragazze e le hanno portate via. Questa cosa, che noi possiamo dedurre facilmente dalle fonti, riceve sempre purtroppo la faziosità, cioè la storia è qualcosa che viene gestito da chi vuole giustificare delle idee politiche o delle azioni politiche. Questo è un problema grave. Se invece andiamo a fondo, scopriamo che la religione romana, basta vedere che Romolo dice ai ragazzi: dovete trattare le Sabine meglio di qualsiasi altra persona, guai a voi se uno solo tratta male una delle ragazze. Quindi già ricevono quest'ordine, e lo riporta Plutarco nella Vita di Romolo e anche altri autori. Quindi non si può parlare di stupro di massa se questi non le potevano toccare, se quelle non erano d'accordo, però le potevano rapire perché avevano fatto questo accordo. Cosa succede poi? Questo tipo di magia che impostano i romani si fonda fondamentalmente sulla pietas, che è questo concetto di origine dell'uomo e della donna che si amano reciprocamente e si rispettano. E quando arrivano i Sabini che chiedono le figlie dopo mesi, specificato dalle fonti, quindi come fai a dire che è un rapimento, stupro di massa? Sarebbero andati il giorno dopo. Invece loro vanno dopo 6-7 mesi, dopo una serie di pressioni, di cose, perché gli dava fastidio questa presenza di Roma. E purtroppo queste già avevano avuto i figli, già erano nati, quindi ma neanche dopo mesi, oltre un anno. E si buttano nel mezzo della mischia dicendo: no, non uccidete i padri dei vostri nipoti e voi non uccidete i padri delle vostre mogli. E nasce questa famosa amicizia tra Romolo e Tito Tazio, che dividono il regno, e quindi Roma e la Sabina diventano un'unica realtà. E questo concetto di rispetto lo vedete proprio nel momento in cui, nell'accordo tra Romolo e Tito Tazio, le ragazze che vogliono possono tornare a casa, ma nessuno è voluta tornare a casa. Inoltre, a Roma, come nel resto del Lazio, era lecito il divorzio, ma nessuno ha voluto divorziare. Quindi significa che queste donne hanno trovato tra i romani un rispetto che altrove non sentivano di avere. E poi le fonti stesse ci parlano di esempi di eroine già nelle origini. Quindi tutte queste donne eroine, è possibile che sono delle donne stuprate che decidono di sacrificarsi per i loro stupratori, ma secondo quale follia? È chiaro che questo lo può dire una persona faziosamente schierata a delle persone che non hanno studiato a fondo la storia romana. Ed ecco che l'ignoranza di cui vi dicevo prima, che si spinge già dalle scuole, è volta a poter modificare la storia a proprio piacimento, da quella antica a quella più recente. E questa è la cosa grave. E quindi un'alterazione della realtà. La mendaccia. No, e quando le persone dicono gli Stati Uniti sono come l'impero romano, dicono una menzogna. Gli Stati Uniti sono come l'impero punico, anche nella magia. Allora, il Pizzagate che cos'è? Ma voi ne avete mai sentito parlare? Ma vi rendete conto di che cos'è? Cioè, persone che sono state beccate, alti dirigenti delle finanze americane, alti politici, ci sono state le denunce di questi che erano tutti pedofili e poi tutti insabbiato. Perché chiaramente lì c'è un'elite dirigenziale che fa qualcosa con i bambini.
Come il caso dottor in Belgio.
Bravissimo. Ora io vi voglio fare notare una cosa: ma vi siete accorti che questo tipo di comportamento, il nascondere questi atti di pedofilia, non accade solo nelle alte dirigenze americane, accade anche nelle alte dirigenze ecclesiastiche. Ora io vi dico una cosa, prendete Magic, un libro scritto da Aleister Crowley, no? Che è noto come il mago nero dell'epoca contemporanea, il quale venne assoldato da Churchill per lavorare magicamente contro l'asse e averne il crollo. Crowley è un tizio che ha approfondito tutti i tipi di magia sessuale antica e ha riportato in questo testo alcune considerazioni, tra cui all'improvviso vi dice: guardate che tra i tipi di magia immediata, perché la magia erotica è considerata una magia immediata perché come l'atto erotico crea la vita, può creare qualcosa di materiale. Infatti a Roma i più alti sacerdoti erano i flamini che dovevano essere sposati e tra loro un atto erotico era un atto spirituale, era un atto rituale, religioso, che erano persone distaccate che avevano raggiunto una certa spiritualità immane, erano moglie e marito questi due sacerdoti e quindi ogni loro nome era un atto come vissuto magicamente a favore della società. Bene. Crowley vi specifica che esiste un tipo di magia dell'apparenza che si fa con i bambini, cioè si fa questa magia sessuale con dei bambini e all'improvviso chiunque volete crede quello che voi gli dite per questa magia dell'apparenza. Sarà un'ipotesi, quello che volete. Sicuramente è un rito antico per tirarlo fuori lui dal suo cilindro di riti dai quali pesca. E guarda caso questa stessa cosa accade un po' troppo dovunque, nel senso chi ci dice che all'interno della Chiesa Cattolica, dietro tutti questi sacerdoti pedofili, non vi sia qualcuno che fa questa magia dell'apparenza? Allora ecco come sono riusciti ad imporre tante idee stravaganti. Chi ci dice che dietro le dirigenze americane non vi sia qualcuno che fa questo tipo di magia dell'apparenza? Allora, se un prete si alza una mattina e dice «Ma scusate, ma qui in Vaticano che state facendo?», il giorno dopo viene espulso, viene scomunicato, come è successo a tanti, insomma, basta che andate su internet, poi quelli di BioBlu ne hanno pure intervistati alcuni. Penso che YouTube sia pieno di questi esempi. Poi arriva il prete pedofilo e rimane lì dentro. Poi arriva la signora che fa le denunce per gli abusi sessuali contro i bambini nella chiesa e all'improvviso muore suicida. Veramente noi dobbiamo credere che è tutto un caso, che non ci sia una correlazione?
Assolutamente no.
Allora, quando Cartagine cadde, Cartagine era gestita da delle élite che facevano la magia a discapito dei bambini, il bambino che veniva sacrificato. Ma quando un bambino come Alfie in Inghilterra, sì, va bene, era handicappato, però quando hanno staccato le macchine era vivo, ma hanno deciso che doveva morire di inedia, perché lì l'Inghilterra ha questo potere, che se decidono i medici che un bambino non deve campare, che tanto è handicappato, e deve morire di inedia, cioè senza mangiare, senza né acqua né cibo, cioè i genitori lo potevano prendere, portare in un altro ospedale, no, lì è vietato. E glielo restituiscono nella bara bianca sigillata, che tu non puoi aprire, non puoi far fare un'autopsia, perché altrimenti è vilipendio di cadavere. E quindi vai tu. E chi ci dice che non sia scomparso qualche organo da quel bambino? Perché questi bambini all'improvviso devono diventare una proprietà dello Stato? Ma voi non avete sentito della mafia nigeriana che cosa combina? Che prende i bambini, oppure prende queste donne, tipo quella ragazza che hanno ucciso, e poi c'erano degli organi non trovati, e il procuratore nazionale antimafia ha detto sì, perché la mafia nigeriana fa questo tipo di magie che sono convinti che vivono più a lungo. E chi ci dice che in Inghilterra non ci sia qualcuno nella dirigenza che quando ha avuto la Nigeria come colonia non ha imparato qualche rito e non lo applica pure lui? Chi ce lo può negare? Allora, ciò che è viene tolto all'essere umano contemporaneo, no? È il potere di farsi delle domande, perché togliendo la cultura tu togli il potere di farsi delle domande, quindi viene cancellato il senso critico. Cancellando il senso critico, chiunque può fare le porcate che vuole e nessuno se ne accorge. Fondamentalmente lo scontro tra Roma e Cartagine è uno scontro tra un tipo di magia bianca e un tipo di magia nera. questo tipo di magia nera che si svolge a discapito dei bambini e che a mio parere oggi è ancora attiva nel mondo, viene da queste elite che da Cartagine si trasferiscono in Oriente. Trasferitesi in Oriente hanno trovato il modo di fare cadere l'impero romano inventando il cristianesimo, perché quando i cristiani sono entrati a Roma e hanno cominciato a pregare, nelle loro messe non pregavano per Roma, pregavano per Gerusalemme, e ancora oggi lo fanno. Quindi io non capisco come mai la Chiesa Cattolica Romana si definisca romana se prega per Gerusalemme e per Israele, ma allo stesso tempo io vedo che la Chiesa ha volutamente occupato Roma, perché la vera città magica è Roma, non è né Gerusalemme né lo Stato di Israele. E infatti tutti quanti cercano di venire a Roma, tutti quanti hanno sempre fatto riferimento a Roma. La storia ne è un esempio palese, perché in Germania hanno fatto il Sacro Romano Impero, Carlo Magno ha rifondato l'Impero Romano, non potevano fare l'Impero di Alessandro Magno, no, hanno voluto fare quello di Roma. Gli Stati Uniti nascono con fasci littori che voi andate alla Casa Bianca, il Campidoglio, Palazzo del Presidente, che si chiama come il Campidoglio dei Romani, e trovate simboli romani, non trovate simboli di altro tipo. Però le élite che sono entrate lì dentro e governano, sicuramente non possiamo definirle delle élite spiritualmente romane. Allora, da questo discorso che io vi ho fatto, vi voglio far capire una cosa, perché tanto che cos'è Roma, vi comprate un libro di storia, va, studiate tutti la romanità, non c'è bisogno che ve lo dico io. Io vi voglio dire però qualcosa che non troverete su nessun libro, così almeno questo nostro incontro possiamo dire che è stato utile. Che ci sono delle forze nella scelta di come operare nel mondo, e che Roma fondamentalmente si fondò sulla giustizia e su un tipo di magia bianca, mentre invece dall'altra parte, se andiamo a snocciolare, troviamo un tipo di magia nera, perché voi nell'Eneide non lo troverete da nessuna parte che siccome c'era un tizio che trattava male Enea, Enea ha evocato un arcangelo o una divinità per fare morire i figli primogeniti di questo tizio. Invece nella Bibbia lo trovate. Allora, una persona deve fare una scelta nella vita. Uno vuole essere cristiano? Cristiano significa che accetti l'Antico Testamento, perché il cristianesimo accetta l'Antico Testamento, e significa che accetti che può essere evocato un arcangelo per il bene della divinità di Israele per fare morire dei bambini. Io da romano questo non lo accetto, da tradizionalista romano, così come non lo hanno accettato i greci di Siracusa quando hanno fatto guerra contro i Mera perché sacrificavano i bambini nei Tophet. E secondo me in questo momento storico la vera guerra è su un piano metafisico, e chi veramente gestisce il potere purtroppo abusa di qualcosa di molto brutto. E ricordate, gli antichi greci insegnano che quando in una società ci sono delle persone che commettono dei crimini, tutti poi pagano, non solo quelli. Infatti, perché si andava a Delfi? Si andava a Delfi, andavano alle città e dicevano: c'è stato questo crimine in città, che dobbiamo fare? Ah, vi dovete purificare tutti quanti, dovete fare questi riti, dovete dare questa pena. Perché? Perché la nemesi si sarebbe scatenata su tutti? Perché se a casa mia figlia fa una cosa sbagliata e io non intervengo, io sono complice di mia figlia. Se mia figlia fa delle cose sbagliate, significa che io sono stato assente. Quando nella società ci sono individui che fanno cose sbagliate, vuol dire che il resto della società è stato assente. Oggi viviamo nell'indifferenza più totale. L'uomo della tradizione innanzitutto non è un individuo indifferente. Questa cosa che noi usciamo, vediamo uno che sta male per strada e ci giriamo dall'altra parte, deve finire. Dici: vabbè, ma è un drogato, va bene, l'aiuti. Dici: che stai male, chiamiamo il 118. Ah, ti sei fatto? Hai fatto male a farti. Vedi come stai. Ma non bisogna essere indifferenti, perché con l'indifferenza paghiamo tutti. E in questo momento il mondo sta pagando le sue colpe e continuerà a pagarle, perché gli antichi insegnano che quando Giove vuole punire qualcuno gli toglie la ragione. Guardatevi intorno e ditemi se non è vero che tutti stanno perdendo la ragione. Tutti stanno sragionando. siamo nel pieno di una punizione divina. In questi momenti bisogna essere uomini della tradizione, fedeli a se stessi e ai propri principi. Nonostante gli altri perdano la ragione, noi la dobbiamo mantenere. Lo studio dei classici è qualcosa di importantissimo. La pratica è fondamentale, perché a noi hanno tolto le iniziazioni col cristianesimo. Togliendoci le iniziazioni che servono a far maturare ed evolvere una persona, ci siamo ritrovati una società di persone immature. È una società di bambini cresciuti e basta. Invece, ritornare alla tradizione significa riconquistare il meccanismo delle iniziazioni e trasmettere lo strumento dei riti e dei misteri affinché le persone possano maturare. Allora, in una società matura ci possiamo sedere e parlare, se no anche la democrazia è solo una presa in giro, perché se dobbiamo parlare con dei bambini, dove dobbiamo arrivare? Questo è tutto, grazie.
Grazie Giuseppe.
Buonasera, buonasera e grazie per l'accoglienza in questa Perla Nera di Novara. Non è la prima volta che Fons Perennis interviene qui a Novara, forse una delle prime uscite di Fons Perennis nelle sedi di Casa Pound fu proprio qui e torniamo con piacere. E mi ricollego subito al discorso di Giuseppe che ho trovato interessantissimo e sicuramente su cui siamo in linea. Due visioni del mondo, cioè Roma e Cartagine, chiaramente Giuseppe ci ha proiettato questa immagine, non si contrastano sia sul piano spirituale, sul piano magico e sul piano della visione del mondo, poi l'applicazione pratica dei principi che dall'alto vengono applicati nella società, nello Stato, nelle leggi di Roma piuttosto che dall'altra parte. Ha detto un'altra cosa interessante prima di arrivare all'introduzione e alla parte che ci riguarda in questa conversazione. Una cosa va sottolineata: quando ci accusano, no, in questa disamina che ha fatto Giuseppe, diceva che i tradizionalisti romani, coloro che approfondiscono lo studio dei testi antichi e che fanno una ricerca seria, approfondita sull'antichità romana in particolare, vengono accusati di essere fascisti. Su questo, a parte che non troviamo troppi difetti, ma però è vero, cioè, perché effettivamente hanno ragione. Essere fascisti per noi, noi siamo fascisti perché siamo indoeuropei, e in quanto indoeuropei siamo fascisti. Cioè, il fascismo è la riproposizione, la riaffermazione di principi arcaici e di ideali presi, attinti da una fonte che è il nostro sangue, che è la nostra eredità, che è la nostra tradizione, che è quella indoeuropea, che è antitetica, che è avversaria, che è nemica di quella cartaginese, chiamiamola così. Ed è vero che dall'altra parte ci si riconoscono sempre di più. Un esempio su tutti, un gruppo partenopeo dei Scappati di Casa fa proprio delle canzoni in cui si definiscono figli di Annibale. Loro recriminano e rivendicano un'eredità non romana, ma piuttosto preferiscono quella cartaginese, quella di Annibale, su cui già si è speso abbastanza chiaramente Giuseppe, su cui non mi ripeto. Però queste due visioni del mondo devono essere chiare, e noi siamo da questa parte del mondo, cioè in quella indoeuropea. In quanto indoeuropei e in quanto aventi questa visione del mondo, abbiamo un compito che nell'introduzione che ci ha fatto Sara Venner chiarisce da subito. Noi bisogna abbandonare e combattere il fatalismo, cioè la nostra parte attiva deve reagire a una imposizione, una descrizione che e interviene oggi soprattutto perché il mondo è governato dall'altra parte, purtroppo, cioè da quelli che i nostri avversari, che hanno quella visione del mondo diversa e anzi antitetica alla nostra, che vuole imporci i loro principi. Noi a questi bisogna reagire per forza, non possiamo restare assopiti e diciamo passivi di fronte a questa imposizione, a questa visione. Per fare questo, oltre che alimentare la nostra cultura, che guardate bene, non è una cultura che va attinta esclusivamente dei libri, e in questo Venner parla chiaro, e arriviamo proprio a Venner. Nel Samurai d'Occidente, il breviario dei ribelli, la parte più interessante secondo me è l'ultima parte, dove Venner in 4-5 pagine dà dei consigli pratici. Consigli pratici li chiama, perché poi non bisogna rimanere soltanto sul campo intellettuale, cioè quello che noi ci diciamo qui, quello che noi studiamo, quello che noi percepiamo, bisogna applicarlo, viverlo in strada, viverlo nella vita di tutti i giorni, essere delle eccellenze, diceva Venner, nel nostro campo. Siamo elettricisti, dobbiamo diventare un'eccellenza come elettricista, sarò un'eccellenza come elettricista, sono affermato in questo mondo in cui dobbiamo confrontarci e non costruire cittadelle dove isolarci, dobbiamo affermarci, essere affermati, mantenendo il nostro nucleo sacro e quindi inviolabile, sacro perché è inviolabile, e quella parte, quella spina dorsale che attinge a questa visione del mondo, al nostro essere indoeuropei, ferma, e attraverso questa e la nostra eccellenza, a cui il mondo non potrà fare a meno, affermare la nostra divisione del mondo, essere esempi noi stessi. Venner dice che questa cultura, e noi la abbracciamo in toto questa sua ammonizione, questa cultura va coltivata quotidianamente, lasciare uno spazio nel quotidiano a noi stessi, che sia una lettura approfondita, che sia una passeggiata in un bosco, che sia attingere in un posto sacro, qualunque esso sia, ma avere un'attitudine di coltivare quella parte interiore, quella parte di cui diceva Giuseppe, quel nucleo sacro che noi tutti abbiamo, coltivarla per fare in modo che il nostro avversario, il nostro remo, non abbia sopravvento, ma abbia sopravvento Romolo, lo ius, la giustizia, e tutti noi ce l'abbiamo. E badate bene, poi Roma non deve essere un luogo fisico. Il professor Filippani Ronconi diceva sempre civis romanum sum, essere cittadini romani, essere significa aderire appunto a quella visione del mondo. Noi aderiamo a quella visione del mondo in quanto fascisti e in quanto romani, ma romani come civis romani, non schiavi. Prima di passare la parola ad Andrea, volevo esprimere un altro concetto, e cioè quando il nostro presidente Gianluca, invitato al funerale di Venner, espresse un concetto che effettivamente è così, cioè noi a volte no, ci riteniamo sfortunati perché in questo mondo, in questa epoca, in quest'era in cui viviamo, in questi anni, siamo quasi privi di esempi, gli esempi luminosi dell'ultima guerra, i combattenti stanno pian piano finendo, ormai proprio una questione anagrafica, stanno venendo tutti meno, e comunque diventa difficile un rapporto, un dialogo, una confronto sempre per motivi anagrafici con questi personaggi sempre più rari. Venner fornisce a noi un esempio di contrastare, lui fa quest'atto non suicidio, quest'atto volontario, come rimarca anche la nostra Chiara, il nostro Seb, di opporsi al fatalismo e di voler risvegliare cosa? Voler risvegliare quel nucleo di cui parlavamo prima, quel romolo interiore, risvegliare il nostro sangue, risvegliare la nostra parte indoeuropea, se vogliamo chiamarla così, il nostro nucleo sacro, che deve reagire al fatalismo e a alla visione del mondo, a Cartagine che vuole sopraffarci. Ma in realtà Venner offre anche altro, cioè ci costringe a seguire il suo esempio attraverso questo risveglio deve esserci, e ci costringe ad essere noi stessi esempi per il mondo con cui ci interfacciamo. Quando dicevamo noi dobbiamo essere delle eccellenze, e attraverso la nostra indispensabile ruolo che svolgeremo saremo degli esempi per il mondo che ci circonda, e esempi luminosi che vanno proprio a solleticare quella parte romulea, per ricollegarmi al discorso di Giuseppe, che andrà a contrastare Remo, o meglio ancora andrà a contrastare Cartagine. Questo è quello che mi sentivo dire di riguardo Venner, riguardo al suo esempio. Credo che Andrea andrà un po' più sul tecnico, o comunque sul più chiaro, per chiarificare meglio il concetto.
Ah, intanto, nel senso, io vorrei che ci parlassimo proprio in maniera dialogante, pure voi al personello, mica scappate, soprattutto tu che fai il riso, qui davanti, che chiacchieriamo un po'. Vabbè, perché? Tu rimani a lanciare monetine. Okay, intanto, diciamo, vorrei sconfessare un mito, provare con voi a vedere questa cosa. Perché parliamo sempre di Roma, Roma, Roma in questo senso? Parliamo di Roma, però potremmo parlare anche di altro. Potremmo parlare di Roma, potremmo parlare di Federico II, potremmo parlare di Sua Eccellenza Benito Mussolini. Perché in tutte queste epoche della nostra storia di uomini abbiamo sempre avuto uno scontro epocale di persone che credevano a una certa visione del mondo contro un altro che la volevano distruggere. Possiamo parlare di Roma e Cartagine. Possiamo anche parlare di Guelfi e Ghibellini. Possiamo parlare anche di Asse contro Alleati. È la stessa cosa. È uguale. Perché diciamo questo? Perché Roma non è un concetto che ha una data di fondazione e una data di fine. È una città eterna. Perché al contrario Amor vuol dire senza morte. È un principio. Noi parliamo di Roma perché è il principio più solare, più diretto, in cui quella giustizia divina ha preso piede sulla terra e ha rovesciato completamente il mondo e l'ha riportato nel suo asse corretto. La guerra di Roma e Cartagine è una guerra di due forze che non possono mai essere assimilabili l'una a se stesso. Per questo quando Roma si incontra con altre popolazioni indoeuropee non è che le distrugge, ma sono due persone, due civiltà, due realtà nello stesso solco, nella stessa razza, che hanno avuto delle strutture differenti. Roma non è che muove battaglie perché gli va di conquistare, ma quante volte abbiamo letto libri e vediamo film in cui Roma conquistatore, Roma imperialista. Roma muoveva battaglie perché quando si sedevano le due persone facevano: guarda, allora facciamo un trattato, commerciamo queste cose, questo è il confine, tu non puoi passarlo, siamo d'accordo? Siamo d'accordo. Quando quelli passavano il confine, siccome Roma, come ho detto prima Giuseppe, era proprio l'incarnazione del tenere fede alla parola data, quelli passavano il confine, ragazzi mi dispiace ma dobbiamo riaffermare un principio perché l'avete sbagliato. E per Cartagine, che è un'altra visione del mondo, non può esserci altro destino che il sale. Ricordiamoci questa cosa, questo è lo scotto che abbiamo. Gli antichi erano più fortunati di noi, perché quando queste due forze si scontravano, questi si guardavano e dicevano: vabbè, andiamo fuori, combattiamo, chi vince ha ragione. Noi non lo possiamo fare perché ci hanno tolto anche la battaglia, la guerra, il senso di risolvere le cose in maniera diretta e precisa. Il fascismo non può che nascere dai migliori che dalle trincee sono tornati, hanno sentito l'odore del sangue, hanno visto il suo fratello morire, hanno visto con occhi diversi uno stato stuprato, e detto: raga, no, cioè c'è qualcosa che non va. Direttamente facciamo in modo di riportare la giustizia sulla terra. Un'altra cosa di cui, della modernità in cui proprio vorrei parlare, perché il discorso è proprio il cammino del militante, c'è questa idea che il nostro nemico sia fortissimo e invincibile, no? Hanno tutto, hanno la stampa, hanno i governi, controllano qualsiasi cosa, addirittura Draghi pure la Costituzione, che prima era tipo il principio fondamentale, oggi la prende e domani no, facciamo come dico io. Cioè sembrano invincibili, eppure perché continuano a parlare di a demonizzare i fascismi? Perché non insegnano più la storia romana nelle scuole? Perché dicono che essere figlio di Enea vuol dire essere un profugo e quindi tutti gli immigrati sono figli di Enea perché Enea era un profugo? Perché sanno che per sconfiggere questa roba qua, la luce, l'unico modo è rendere le persone inconsapevoli che sono in grado di cambiare il mondo. E come diceva Giuseppe, quando il padrone è a casa, i ladri fuggono. Quando il felino è attento, i topi non possono contrastarlo, non ce la fanno. Questa cosa è fondamentale. Perché leggere i classici? Perché nei classici noi leggiamo la nostra storia. Può essere Roma contro Cartagine, può essere Gilgamesh che va nella foresta a distruggere con il suo fratello questa cosa del gemello che torna, no? Perché lui si confronta col suo remo, che è la parte che quando noi magari dobbiamo andare a fare una fissione o andare a fare un banchetto ci dice: ma sai che c'è, io sto a casa perché alla fine fa freddo, piove, me ne sto a casa. Questo è il nostro remo, è questo la persona che noi dobbiamo uccidere, no? Quando noi siamo consapevoli di questo, il nemico non ci può imporre nulla, perché noi siamo liberi. Sempre. Ultimamente stiamo molto leggendo Dante. Ieri Luca ha fatto una conferenza a Roma Nord, a CP Roma Nord, parlando di Dante. Dante va nell'inferno, nel posto più buio, più come altri prima di lui, come Enea, come Gilgamesh, va negli inferi. E chi si porta vicino come guida?
Virgilio.
Perché Virgilio?
Perché è una guida e portatore di principi.
Secondo te?
Virgilio, come racconta nell'Eneide, lui spiega dei riti e quindi anche come applicarli. Probabilmente è la guida. Cioè Dante, pur essendo venuto millenni dopo, cioè millenni, secoli dopo, Virgilio ha comunque bisogno di una guida della tradizione che gli spieghi poi il cammino giusto da intraprendere.
Esatto. Perché quando Dante vede delle cose terribili, no? Sviene delle volte, ci ricordiamo un po' la Divina Commedia, sviene, è manchevole. Chi è che sta sempre lì a sorreggerlo e dire: oh, ripiate? È il retaggio antico della tradizione. Non ci può essere futuro senza avere il passato. Enea deve andare a fondare Roma, ma non può portarsi solo Ascanio, deve portarsi anche Anchise, il padre. Non c'è dopo senza prima. E quando noi siamo lì, che sentiamo magari alla radio di un mondo che ci distrugge, che ci vogliono a casa rintanati, quando noi non vogliamo fare le affissioni, ci guardiamo dietro e abbiamo l'esempio, gli anticorpi veri, il vaccino vero, quello sano, che ci dice: ripiatevi, cioè nel senso, ripiamoci tutti, lasciamolo dico un po' così, perché non possiamo fare altro che vincere, no? Che cos'è che c'è scritto lì sotto, sua eccellenza? Che cos'è che abbiamo con le nostre ali qua sopra, no? Non ci può essere destino che vittoria. Il romano andava in battaglia consapevole che avrebbe vinto. Ora, in questo momento, non c'era sconfitta, no? Quando noi sentiamo parlare di disfatte a Roma, non si poteva parlare di sconfitte. Era vietato parlare di sconfitte, di disfatte, non si poteva fare. Se sbaglio, Giuseppe, dimmi. Ok. Perché non si voleva fare? Perché dire: no, adesso il movimento nostro non si capisce bene cosa sta facendo, dove sta andando, significava dare da mangiare a quel remo e dare da mangiare alla nostra inconsapevolezza nel farci in modo di gettare in questa concatenazione di causa, effetto, lavoro, riproduci, figli, fabbrica, mi riposo, televisione, Sky, ricomincio da capo. E invece noi tutto questo ci frapponiamo, rallentando il mondo, come dice Venner, trovandoci un momento per andare in montagna, a vedere come cambiano le stagioni sugli alberi, a sentire odori non della città, a vedere il nostro sguardo non chiuso su uno schermo, ma che si ampli su un orizzonte. Sono questi i consigli pratici di PNR. Lo dice un attimo prima di fare quello che è proprio un vero atto rituale, no? Super consapevole. Venere, che era un grande appassionato di armi da fuoco, si sceglie l'arma giusta, l'inclinazione giusta nella tempia e si dà un colpo in testa, perché voleva essere attentissimo che nemmeno una goccia del suo sangue cadesse su Notre Dame de Paris. Cioè, questa era la sua lucidità del momento, e su questo che lui fa questo gesto per dire, no? Per proprio per dirci come il compagno che nelle trincee ti moriva vicino, a fianco, che l'avevi conosciuto, magari tu eri, cioè era un calabrese, un siciliano, e tu venivi da Novara, ce l'avevi vicino e parlavate lingue diverse, no? Cioè tutti i dialetti diversi. Novara si andava, c'era quello del calabrese siciliano, che non si parlavano, ma insieme credevano allo stesso destino di vittoria, no? E gli moriva a fianco, capiva. Così noi dobbiamo capire. Se noi ci riappropriamo di tutto questo, se noi siamo in grado di formare noi stessi delle elite di destino che sanno chi erano e dove vogliono andare, abbiamo già vinto. Gianluca diceva, poi adesso finisco, magari ho fatto troppo tempo.
Perché... No, vai tranquillo. No,
Gianluca è andato ad Ostia, sono stati 10 anni di ritrovolante ad Ostia, e ha detto una cosa, bellissima. Chi ci governa a tutto, a televisioni, a radio, a governi, a parlamentari, a tutto, ma non ha una cosa, non hanno noi e non ci avranno mai, perché noi sappiamo da chi siamo, sappiamo dove dobbiamo andare, perché la storia è ciclica, è così. Quindi prima ci accorgiamo di questa cosa, prima facciamo tesoro di questi testi, prima facciamo tesoro dell'esempio di Roma, prima diventiamo consapevoli di noi stessi e prima abbiamo vinto. È solo questione di tempo e ce la faremo, dai.
Basta.
No, vai.
No, volevo aggiungere un esempio romano, sempre per suffragare quello che ha detto appena adesso Andrea. Noi dobbiamo pensare che Roma, appena costituita, un villaggetto, sì, 30.000 abitanti, forse non c'è. Centinaia di scappate di casa, ecco, subito dopo la costituzione di Roma, forse erano, sì, poco più di 1.000 abitanti. Roma dichiara guerra alla Lega Etrusca. Cioè, come se oggi, per farvi un paragone, come se oggi la Repubblica di San Marino dichiara guerra alla Germania. Per farci comprendere che il senso di accerchiamento, il nostro numero, la nostra situazione attuale non è affatto svantaggiosa. Roma poi ha conquistato il mondo.